Buongiorno a tutti e benvenuti su questa nuova puntata, in questa nuova puntata del nostro podcast di Patriot Train. Io sono Francesco e oggi vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast in compagnia di Mattia Liberatore. Ciao Mattia. Bentornato
Ciao, ciao a tutti.
anche a Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, ragazzi.
E poi chiude il cerchio, la nostra Anna Lia. Ciao Anna.
Ciao, ciao a tutti.
Facciamo anche come sempre un saluto a Marco, Robby, Andrea, tutti i ragazzi di Patriot Train che si sono offerti, devo dire, numerosi questa settimana per partecipare alla tavola, ma i nostri programmi non hanno, diciamo, incontrato i favori. Devo anche salutare Jimmy Muttoni che da poco tempo è entrato nella, diciamo, nella famiglia di Patriot Train con i suoi articoli sulla storia dei Patriots. Che ha espresso l'intenzione di la disponibilità, per meglio dire, di partecipare ai nostri podcast. Poi oggi, per una serie di motivi, in realtà non dovevo neanche registrare, quindi un po' all'ultimo ho reclutato i soliti fidi compagni, però sicuramente dalla prossima settimana inviterò anche Jimmy per conoscerlo meglio e farlo conoscere meglio soprattutto ai nostri ascoltatori. Detto questo, vi do il benvenuto nel podcast più triste di una squadra che ha vinto le ultime 5 partite su 6 che sentirete nella vostra vita. Un'atmosfera veramente lugubre per una squadra che comunque, volenti o nolenti, è in striscia positiva. Arriviamo dalla 14ª vittoria consecutiva sui Jets, non senza patemi, anzi in quello che abbiamo scherzosamente definito Foxborough Miracle. Partita che era sicuramente la più importante della giornata scorsa, per meglio dire della giornata in corso, perché voi sapete che in realtà la giornata si conclude con il Monday Night, perché aveva uno swing enorme di importanza playoff. Addirittura per i Jets vincere la partita significava andare primi in division, perderla, l'abbiamo visto, adesso siamo tutti un po' con lo stesso record, ma per un discorso di scontri diretti i Jets sono ultimi al momento, figurativamente parlando, almeno nella division. Sapete che ci piace sempre iniziare un pochino con uno specchietto velocissimo su quello che è stata la NFL. In questo turno abbiamo visto aprirsi le danze giovedì, come di consueto. C'è stata una partita delicata, insomma, per il momento di Green Bay, che non ha saputo rialzarsi, 27 a 17, risultato finale per i Titans che vanno a vincere a Green Bay. Poi, per quanto riguarda la domenica, ancora un buon Fields, almeno da quello che leggo, non è bastato però per Chicago. Atlanta Falcons hanno avuto la meglio 27 a 24. Tra l'altro, per i vostri fantasy e anche le nostre leghe fantasy, vi notifico del fatto che si è fatto male Kyle Pitts, il forte tight end slash ricevitore dei Falcons, probabilmente sarà fuori per la stagione. In qualche modo acciuffa la vittoria anche Baltimore, forse ha sofferto un po' troppo rispetto a quello che ci si aspettava contro Carolina, 13-3 il risultato finale. Buffalo invece, anche se il punteggio sembra vicino, non ha avuto sostanziali problemi con Cleveland, 31-23, torna quindi alla vittoria Buffalo nello stadio dei Detroit Lions, che li vedrà impegnati anche al Thanksgiving di giovedì. Washington che batte 23 a 10 Houston ufficialmente la squadra più in crisi della Lega, e Washington che proprio con l'head coach Rivera ha dichiarato che Tyler Heinicke rimarrà il quarterback titolare. Philadelphia riesce a spuntarla di un punto, 17 a 16 in casa dei Colts. Lo abbiamo già detto, i Jets che perdono 3 a 10 contro i Patriots, e poi ancora sconfitti, ancora incredibilmente sconfitti, o meglio, forse incredibilmente no, viste anche le numerose assenze, i Rams 20 a 27 in casa dei Saints. Vincono i Lions 31-18 sui Giants, quindi Giants che iniziano a scricchiolare dopo un lunghissimo filotto di vittorie. Torna a vincere anche la compagine guidata da Josh McDaniels, 22 a 16 il risultato per i Las Vegas Raiders a domicilio dei Denver Broncos. Poi una vittoria che ci riguarda più piuttosto da vicino, perché è un vero e proprio blowout che ha visto Dallas schiacciare i Minnesota Vikings per 40-3, Minnesota che saranno i nostri avversari giovedì. Poi Cincinnati alla meglio di Pittsburgh, non senza difficoltà, alla meglio su Pittsburgh per meglio dire, per 37-30. E poi, interessante, abbastanza equilibrata, la sfida notturna, quella tra Chiefs e Chargers, dove però la squadra migliore ha avuto ancora una volta la meglio, 30-27. Recita il tabellino per gli ospiti. Non siamo ovviamente al corrente di quello che sarà il risultato di questa notte tra San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Mattia, sai che mi piace sempre, quando ci sei, quando sei disponibile, mi piace sempre venire da te per avere un commento a freddo di quanto abbiamo visto in campo ieri. Insomma, penso che sia difficile trovare delle note positive in questo attacco, però al di là di questo, come hai visto la partita nella sua interezza?
Ma come tutti, molto male, ovviamente. Io tra l'altro sono assente da un bel po' nel podcast e quindi vi ho ascoltati, ovviamente. E ho notato che insomma, la questione dell'attacco ce la portiamo avanti da week one, però soprattutto nelle ultime puntate, quindi nelle ultime giornate, è venuta fuori più volte. E approfitto di questo piccolo spazio per dire brevemente la mia, perché concordo su tutto quello che si dice rispetto all'attesa di Mac Jones, o più che all'attesa, alla cautela che bisogna avere nel tirare le somme, perché è ancora presto e perché lo avete detto tantissime volte anche voi. Cioè è ancora prematuro esprimere qualsiasi tipo di giudizio definitivo, però è anche vero che insomma bisogna essere intellettualmente onesti e ammettere, almeno per quanto mi riguarda, che il timore di aver puntato su un quarterback che non ci consenta di portare a casa un titolo, ecco, giornata dopo giornata diventa sempre più concreto. Le attenuanti sono tante e ripeto la premessa doverosa che questo non è un giudizio definitivo. Però, insomma, è verissimo che non dobbiamo necessariamente vedere in Mac Jones un nuovo Brady, perché di Brady ce n'è uno solo. Però ci sono tanti buoni quarterback che in questo momento sono distantissimi da Mac Jones e che al loro secondo anno erano molto distanti da Mac Jones. E basti pensare, non so, a Josh Allen, Mahomes, Rodgers, Wilson, Deshaun Watson, che si sa che fine ha fatto, però ce lo ricordiamo tutti, Lamar Jackson, insomma, nessuno di loro era Tom Brady, però ognuno di loro era un tipo di quarterback che intorno al quale si poteva costruire una squadra vincente, soprattutto durante il rookie contract. E insomma, siamo a metà del secondo anno di Mac Jones e l'impressione, il timore, ecco, il timore, io parlo di timore da tifoso, onesto intellettualmente, è che forse l'investimento non è stato quello giusto. Speriamo di sbagliarci. Però ad oggi, purtroppo, anche se i numeri, insomma, sulla carta non sono così male quelli di Jones della partita di ieri, però la prestazione in generale è stata veramente imbarazzante, soprattutto quando poi si arrivava in red zone, perché come ha scritto anche bene Marco nel suo recap, abbiamo macinato tantissime yard, ne abbiamo guadagnate 300 contro i 100 dei Jets, che poi tantissimi, insomma, rispetto ai nostri avversari, tantissime yards, ma non siamo mai riusciti a concludere. Quando ci avvicinavamo alla goal line, c'era sempre la cappellata, il sack, complice anche un offensive line sicuramente non all'altezza, l'infortunio di Andrews, tutto quello che volete. Però sono tantissime giornate che ci portiamo avanti questo problema, che comincia a essere veramente ingombrante. Quindi l'ottimismo diventa, nonostante le vittorie, paradossalmente inversamente proporzionale ai risultati. E questa cosa va rilevata. Cioè ieri, i due touchdown che abbiamo siglato, poi uno ci è stato annullato, uno è arrivato dal ritornatore, e l'altro da un uomo di linea addirittura. Cioè, questo, e anche le ultime giornate arrivavano dalla difesa per la maggior parte, quindi la situazione è drammatica sotto questo punto di vista, però ce la teniamo.
Matteo, un nostro storico coach, e non solo nostro, proprio anche dei Jets, Bill Parcells, diceva che diceva questa frase, un suo motto che è diventato famoso, che era "You are what your record says you are", cioè praticamente tu sei quello che il tuo record dice. Io credo che sia una maniera un pochino facilona di cercare poi di riassumere i miliardi di sfaccettature che ci sono all'interno di ogni partita e all'interno di ogni dinamica per la quale poi si forma quello che è il record di una squadra. Tu come vedi la nostra situazione? Nel senso, oggi saremmo nella griglia dei playoff, credi che questo sia un momento dovuto anche al fatto di stare recuperando Mac Jones dopo l'infortunio, di alcuni problemi alla linea di attacco, di difese particolarmente arcigne come quella dei Jets affrontate in due delle ultime tre partite, o pensi che manchino proprio... diciamo manchi qualcosa un po' a tutti i reparti, proprio qualcosa in generale a questa squadra per fare bene? Cioè, stiamo ingannando il mondo NFL a essere nella griglia playoff, o ci possiamo stare perché tu pensi che magari ci siano dei motivi per sperare che questa barca si raddrizzi?
Ma diciamo che quanto detto da Parcells può essere anche vero. Il discorso è che la NFL oggi, ne parlavo ieri con un mio amico, durante la partita facevamo la constatazione che come sono strutturate le schedule delle varie squadre è molto... difficile dire se una squadra va meglio di un'altra. Certo che noi guardiamo al nostro, diciamo sempre facciamo schifo, e poi dopo abbiamo Los Angeles, i Chargers, che dovrebbero essere più avanti di noi. Se non mi ricordo male siamo pari o poco sopra Cincinnati, che l'anno scorso ha giocato il Super Bowl, quindi cioè, se noi piangiamo, gli altri non ridono, passatemi il gioco di parole. E, sai, noi abbiamo una difesa che sicuramente è molto forte. E il problema è capire come questa difesa arriva alla fine dell'anno. Perché anche l'anno scorso eravamo partiti molto bene, poi siamo arrivati senza fiato. Non so se ricordate Indianapolis... E la partita con i Bills in casa, se non mi ricordo male, ma anche solo ai playoff con i Bills stessi. Però poi dopo c'è anche l'altro lato della medaglia, che per quanto riguarda l'attacco siamo molto deficitari. È un concorso di colpa fra tutti, perché comunque assenze, coaching staff in alcuni casi da rivedere, perché non posso pensare che sia sempre colpa di Mac Jones se Patricia o chi per lui su un terzo e tre chiama una corsa dalla shotgun nel quarto quarto, che con la difesa dei Jets era chiaramente un quarto down, oppure chi decide di giocare il quarto e corto, quarto e tre se non mi ricordo male, con un'azione improbabile che si è trasformata in un turnover on downs. Lì io sull'attacco questa stagione ci credo poco, sono molto sincero. E come abbiamo sempre detto, se facciamo il compitino e riusciamo a rimanere in partita, possiamo giocarcela. Se per caso c'è un momento che andiamo sotto, come può essere Chicago o anche solo Baltimore, a mio avviso si spegne a tutti la luce e non abbiamo modo di recuperare per tanti vari inconvenienti che poi sappiamo tutti quali sono.
Mm-hmm. Anna, tu che hai... Innanzitutto chiariamo subito, visto che anche nel mailbag forse c'è qualche domanda riguardo, noi al momento non abbiamo alcun tipo di informazione chiara sugli infortuni né di Isaiah Wynn né di David Andrews. Se per Isaiah Wynn sono un po' lacrime di coccodrillo, perché alla fine è tutto l'anno che quasi ci auguravamo si spaccasse, poveraccio, per uscire, anche perché voglio dire, avevamo detto tutti piuttosto di win, quindi voglio dire, monitoriamo la situazione ma non facciamo lacrime di coccodrillo. Dall'altra parte Andrews è chiaramente un elemento che ti cambia la linea. Mi dicevi Scott Zolak, insider dei Patriots, ha detto che non si aspetta che sia gravissimo, anzi potrebbe addirittura giocare, ma insomma, prima di sfruttare o di fare troppo affidamento agli uccellini che parlano nell'orecchio di Zolak, preferirei vedere fonti ufficiali, anche perché tra l'altro giocando giovedì, queste settimane corte sono sempre il momento peggiore per sperare di recuperare qualcuno, visto che di solito per la gara di giovedì il primo injury report credo che esca domani, e di solito chi non si allena domani poi non parte neanche per la partita. Però vengo da te perché così come diciamo i record possono ingannare alla vista più superficiale, anche le stats e i numeri dei singoli possono ingannare. Ieri in realtà, se guardiamo i numeri, Mac Jones non è stato affatto male, ha completato l'85% dei suoi passaggi, e pensate che ieri i Jets è stata la partita in cui hanno concesso il secondo maggior numero di yards via aerea, cioè vuol dire che solo un'altra squadra prima di noi aveva lanciato più yards di noi ieri contro i Jets. Tu che diciamo hai più un soft spot diciamo verso Mac Jones e credi che le responsabilità maggiori vadano verso il coaching staff, che sensazione ti rimane in bocca dalla gara di Mac Jones di ieri?
Vorrei iniziare con quello che ha detto lo stesso Belichick ieri sera, a fine partita: abbiamo mosso bene la palla, non siamo stati poco bravi a concludere, a portare punti. E questo, innanzitutto, questa sua affermazione, abbiamo mosso bene la palla, è sicuramente un piccolo passo nella giusta direzione, visto che nelle ultime partite non riuscivamo nemmeno a uscire dal ciclo dell'eterno three and out. Oggettivamente sì, numericamente non è una brutta partita, soprattutto considerati i 6 sack, considerato che credo lui abbia avuto il tempo più basso a disposizione per lanciare di tutta la Lega settimana scorsa, a parte Matt Ryan con la linea offensiva dei Colts, di cui abbiamo avuto una diapositiva due settimane fa. Quindi condizioni difficili e una partita pulita, senza turnover, niente di clamoroso. Sicuramente qualcuno dei sack era possibile da parte sua evitarlo, però in linea di massima io lo considererei un passo nella giusta direzione. Dopodiché, effettivamente, è giusta la tua premessa: siamo la squadra più, sembriamo la tifoseria più misera dopo aver vinto 3 partite di fila e 5 delle ultime 6. Però io resto dell'idea che certe volte ci siamo fermati soprattutto per via di un play calling troppo prevedibile o che non aveva abbastanza creatività per girare intorno a una difesa così arcigna come quella dei Jets. Per me sì, diciamo che è difficile fare bene quando non hai, ci manca la capacità di aggiustarci in corsa. Cioè, si parte con un piano, già di per sé non sembra un piano eccessivamente creativo, innovativo, se qualcosa va storto, non abbiamo il piano B, non ci sappiamo aggiustare come avremmo saputo farlo l'anno scorso. Fermo restando che McDaniels ovviamente ha i suoi limiti come play caller, lo sappiamo tutti questo, però aveva più risposte se qualcosa andava storto di quelle che ha Patricia.
Io mi collego a quello che hai appena detto perché trovo tanti parallelismi in realtà con la stagione scorsa. Io mi ricordo che questa cosa, che non fossimo in grado di girare le partite che iniziavano male o dove andavamo sotto, c'era già lo scorso anno. Perciò la trovo, per quanto sia preoccupante, comunque una cosa, una continuità. Visto quest'anno, tutte
penso
le volte che siamo andati,
puoi dire che è una continuità dal 2019 questa.
Sì, assolutamente. Facendo mente locale Baltimore, facendo mente locale anche su i Chicago Bears, sono tutte partite dove vai sotto e poi ovviamente dinamiche completamente diverse, però perché sto dicendo questo? Perché io l'ho detto anche una settimana scorsa, insomma, se ci seguite mi avete già sentito dire questo, io non vorrei che noi però ci focalizzassimo un pochino troppo su delle chiamate fatte in partite dal classico modus operandi di Belichick che si traduce in: se il tuo avversario si sta battendo da solo, rischi il meno possibile, cioè prima di tutto non perdere. Io credo che in questo periodo ci sia forse una troppa attenzione e precauzione nei confronti del nostro attacco, nei confronti di Mac Jones, nel cercare di farlo sbagliare il meno possibile. Io ieri non l'ho visto osare praticamente nulla, a parte quella palla su Agolor, dove poi ne aveva anche tre attorno, quindi vabbè, non una fantastica scelta, però in linea di massima io capisco la critica che fai tu e che fanno in tanti al play calling, però sinceramente l'ho detto anche un pochino in maniera un po' provocatoria ieri tra di noi, quando abbiamo detto terzo e uno a metà campo, chiami la classica corsa centrale con perdita di terreno. Ok, sì, va bene, mettiamoci le cuffie e mettiamoci tutti la felpa di Patricia. Terzo e uno a metà campo contro una squadra che non sta facendo nulla, cosa provi a fare? Forse l'idea di giocare conservativo con questi avversari che ultimamente abbiamo affrontato, mi riferisco ai Colts e agli stessi Jets, che comunque fanno fatica a muovere il pallone, io credo che una grossa fetta della motivazione per il quale si è cercato di vincere queste partite tappandosi il naso, passatemi il termine, cercando di tenere Mac al riparo da rischi, io credo che ci sia un pochino di motivazione di questo tipo. Poi questo non vuole assolutamente dire che come per magia, se andiamo sotto di 10 apriamo il playbook e diventiamo una powerhouse, tutt'altro. Però abbiamo anche detto, prima dell'infortunio di Mac Jones, che le cose migliori del nostro attacco si sono viste proprio contro Baltimore, perché quando siamo andati sotto abbiamo iniziato a giocare in un modo che non eravamo abituati a vedere.
Posso farvi una domanda, Fra, scusami?
Sì, anche due, certo.
No, però chiaro il tuo discorso e va bene tutto, lo condivido se parliamo per esempio di Indianapolis o Detroit o anche solo Cleveland, va bene. Però ieri, francamente, va bene che c'è un avversario che si sta battendo da solo, ma a tutti gli effetti tu non lo stavi neanche battendo. Per 59 minuti e 36 secondi siamo stati 3-3 senza praticamente fare nulla. Cioè, come ce lo spieghiamo questo, tenendo buono il fatto che non vuoi proteggere Mac Jones? Cioè non...
E rincaro anche la dose, prima che, scusami, così rispondi una volta sola a tutte e due, facciamo un po' gli avvocati del diavolo, ma la partita che hai citato tu, quella contro Baltimore, paradossalmente è stata quella che ci ha dato un po' più di soddisfazioni, ma Mac Jones ha chiuso con 3 intercetti, cioè anche lì, quando poi il playbook l'abbiamo aperto, abbiamo fatto disastri. E quindi l'impressione è che forse il playbook non lo apriamo, un po' perché non serve, per fortuna, ma quando serve non sembriamo capaci di aprirlo. E quindi non vorrei che le chiamate conservative siano tali, perché non siamo in grado di svolgere chiamate più fantasiose. Cioè, a questo punto non credo che Matt Patricia non voglia usare, e probabilmente quando in allenamento lo fa non trova risultati, e sul campo purtroppo queste cose si vedono, quindi il limite forse è un po' questo, non lo so.
Per rispondere a entrambi, sicuramente la mia era una constatazione del periodo delle ultime tre partite. Se devo guardare ieri, ha ragione Matteo, ieri non stavi battendo nessuno, quindi potevi provare a usare un pochino di più. Io sinceramente Allora, mi ha fatto sorridere il commento di un nostro follower, di un nostro amico su Telegram, che quando mancavano pochi minuti ha detto: ecco, adesso gli diamo la palla, questi fanno il campo, consumano il cronometro e ci battono. Mi ha fatto sorridere perché mi sono chiesto che cosa possa aver fatto pensare al nostro amico che i Jets potessero fare il campo ieri, perché per quanto io sia, voi lo sapete, io sono già pessimista di mio, ieri stavo tirando giù tutti i santi, però non ho mai avuto la sensazione che i Jets avrebbero fatto il campo, e secondo me i nostri hanno un pochino giocato su questo. Non dimentichiamoci che siamo arrivati poi due volte al field goal, purtroppo non convertendo per il vento, però ieri c'era veramente la sensazione che un calcio in più avrebbe chiuso la partita. Ora, io forse ho dato un'impressione sbagliata nel mio commento, io non ho detto che ieri non abbiamo voluto fare di più e quindi avremmo potuto, assolutamente.
No,
dico
no, ma non era, cioè non intendevo questo con la mia domanda.
No, poi bisogna sempre andare anche a vedere, cioè, per esempio, i tre intercetti che dice Mattia, se mi ricordo bene, uno forse c'era stato toccato un pallone, e poi, sai, quando tu stai giocando negli ultimi 5 minuti di una partita dove sei sotto di un possesso o due, c'è stato anche il fumble di Agolor, cioè insomma lì poi entrano anche in gioco certe dinamiche. E poi sorrido perché una parte di considerazione su questo argomento verrà fuori da una domanda che hanno fatto i nostri amici nel mailbag, quindi per completezza possiamo poi completarla con gli interventi sulle domande nel mailbag. Anzi, visto che abbiamo raggiunto circa metà puntata, andrei proprio a iniziare dalle domande dei nostri, salutando Riccardo, che è il primo che ci ha fatto una domanda, e dice: domanda facile, cosa può e cosa deve fare Patricia per svoltare questo attacco, tralasciando la sfortuna degli infortuni nella linea d'attacco? Quindi vengo da Matteo, proprio per permetterti subito di riavere la parola. Secondo te c'è una ricetta che può adoperare il nostro buon Patricia per girare le fortune di questa offense?
Allora, se ascoltiamo la Ana, magari gli consigliamo di cambiare mestiere. Scherzi a parte, è molto difficile, perché io credo che quasi tutto oggi passi, soprattutto vedendo gli avversari che abbiamo affrontato e magari anche quelli che affronteremo, molto passa da una tenuta buona della offensive line. Poi sicuramente cosa può svoltare è che Mac Jones in alcuni casi si svegli. Mi spiace dirlo, ma cerco di essere il più obiettivo possibile. Ieri in tante situazioni abbiamo visto delle azioni dove praticamente lui allo snap della palla seguiva solo e soltanto la prima opzione e lanciava quella se non era una corsa, e questo secondo me rende molto prevedibile quello che è il nostro attacco. Quindi sicuramente ci deve essere una maggior sintonia tra Patricia e Jones. Sicuramente i nostri ricevitori possono fare meglio il loro lavoro, perché comunque va bene che la difesa di New York non è male, ma comunque ieri in tante situazioni, nonostante i sack, non sempre erano liberi, e questa non è una situazione che abbiamo visto ieri, ma in varie situazioni quest'anno. E poi potrei dire che la sfiga degli infortuni ci lascia un po' stare, ma quella fa parte del gioco e purtroppo ce la dobbiamo tenere.
Purtroppo sì. Dicevo poco fa che alcune domande dei nostri amici avrebbero aiutato a completare, o meglio, forse ad aprire anche altri spiragli su questo discorso, perché proprio Simone fa una domanda molto interessante in realtà. Partiamo dalla seconda domanda, perché è una domanda che io non ho capito bene e secondo me forse è stato poco chiaro anche lui nell'esprimerla. Lui dice: dalla partita di ieri sono rimasto più deluso dal tipo di chiamate offensive e sembravamo condizionati dal fattore meteo, che nei tempi d'oro era sempre a nostro favore. Un vostro parere? Allora, ovviamente su questa cosa dire che il fattore meteo dipenda da noi o sia sempre a nostro favore è una cosa un po' forte. Ieri abbiamo avuto l'occasione di avere il vento a favore nel quarto finale, secondo me è stata una cosa intelligente perché quei punt ha aiutato, e non credo quindi di dover approfondire questa parte di domanda, e non credo neanche di averla capita fino in fondo.
Anche
però...
se ci sono i lavori allo stadio, ci sono i lavori sul faro di Gillette, c'è stato quindi un cambiamento, ne parlava Eckhord, il coach degli special team, diciamo che non riescono più a gestire o a prevedere il vento come facevano prima, è diventato un po' più imprevedibile anche per la squadra di casa la situazione vento, in virtù dei lavori che sono in corso e che saranno in corso per tutto l'anno a Gillette. Non so se Simone intendesse questo,
Mattia,
però potrebbe essere una causa.
Non so niente dei lavori, però credo, ovviamente si riferisse alla capacità del coaching staff soprattutto di preparare un certo tipo di partite, vuoi sul piano offensivo, vuoi sul piano difensivo, anche considerando il fattore meteo e indovinando quasi sempre le scelte. Ricordiamo per esempio...
Finisci.
No, dicevo, ricordiamo per esempio la partita che nel finale della scorsa stagione abbiamo vinto contro i Bills, con quel tipo di tempo lì. È una partita che abbiamo vinto strategicamente tenendo conto del fattore meteo, della neve e di tutto il resto. Poi, quando questo è venuto meno, insomma...
Però questa cosa, allora, dobbiamo essere capaci di provare a girarla tutto tondo e a dire: se ieri c'era questo vento maledetto e mettere la palla per aria poteva essere controproducente, allora dobbiamo anche pensare che magari il play calling può essere dipeso da quello, perché abbiamo visto Zach Wilson sparacchiare dei palloni che non sono plausibili per un quarterback NFL, quando a un certo punto si è girato...
Quello non dipendeva neanche dal vento.
Lui però l'ha trovata come scusa in conferenza stampa.
Esatto.
Lui ha detto: ragazzi però c'era vento, e tutti hanno detto: beh, c'era vento anche per quell'altro, ha completato l'85% dei suoi passaggi,
che però erano tutti corti, infatti, e erano la maggior
ma
parte
è giusto, oddio. Ma è giusto così.
Certo.
Io ne faccio un discorso di rispondere a quello che state dicendo anche voi, no? Nel preparare una partita anche a seconda delle condizioni meteo potrebbe aver inciso, che ne sappiamo magari, nella decisione di correre un po' di più piuttosto che lanciare. Però la parte interessante della domanda di Simone era la prima parte. Un po' tutti siamo in attesa di vedere l'attacco finalmente sbloccarsi, giocando magari una partita decente. Però vi chiedo, fino ad ora, secondo voi, quando è stato il momento migliore dell'attacco in questa stagione? È stato nella fase di Zappi? Se sì, coincidenze? Allora, io so che, Ana, non ci abbandonare, non storcere il naso, però io l'altro giorno facevo un ragionamento di questo tipo. Cioè, io, se c'è una cosa che ho imparato... In tutti questi anni che seguo il football, è che il football è lo sport più complicato del mondo, è lo sport più complesso dove entrano in gioco più fattori possibili, e quindi è difficilissimo analizzare una squadra, una partita, una situazione. Al contrario, però, ho anche capito che il football è uno degli sport che mente di meno e che molto spesso quello che vedi è la verità. C'è una frase che dice Lombardi, Michael Lombardi, che mi fa sempre sorridere, perché lui si riferisce a quando lavorava nel front office dei 49ers, poi a Cleveland assieme a Belichick. Lui diceva, quando parla dei giocatori, dice: quando un giocatore ti fa vedere che è fatto in un modo, credigli. Cioè, lui si riferisce al fatto, quando tu drafti un giocatore perché pensi che sia intelligente e poi in allenamento ti fa vedere che è stupido, credigli. Vuol dire che è stupido. Non pensare a tutti i costi, che ci sia un'altra motivazione, che ci sia una cosa dietro, che tu lo puoi cambiare. No, i giocatori tante volte ti fanno vedere delle cose perché sono esattamente fatti in quel modo. Quindi ho capito che a volte il football è molto più semplice di come ce lo raccontiamo, di come lo vogliamo cercare di iperanalizzare, iperestrapolare i concetti, capire. A volte cerchiamo delle angolazioni solo noi per andare a trovare dei motivi. Quindi la domanda di Simone è molto interessante e secondo me ha colto nel segno. Se io devo guardarmi indietro, sono passate 11 settimane di football, ok? E quindi 10 partite per noi che abbiamo avuto il bye. Se io devo pensare a quando mi sono divertito guardando i Patriots, c'era Zappi dentro. Poi noi possiamo prendere un foglio bianco e scrivere l'avversario di turno, scrivere boh, vogliamo parlare di... E questo è il motivo, poi faccio rispondere anche voi, per il quale io non sono così pronto a puntare il dito contro il coaching staff, a puntare il dito contro le chiamate e a puntare il dito contro una... Anche se poi in realtà l'ho fatto, perché quando abbiamo perso a Green Bay, io stesso ho detto, secondo me quel quarto down all'overtime te lo dovevi giocare, perché ridare palla a Rodgers voleva dire perdere, quindi ho criticato le chiamate anche quando c'era Zappi in campo, assolutamente. Però io, ripeto, faccio mente locale, io quelle tre o quattro cose carine che ha fatto il nostro attacco le ha fatte con Zappi in campo. E questo non deve essere motivo di litigare o di dire uno è meglio dell'altro, ma deve essere motivo di riflessione. Facciamoci due domande, perché è vero che poi la partita con i Bears l'abbiamo persa male. Io stesso ho tirato fuori anche nel nostro gruppo Telegram il motivo dell'altezza, che è un problema, perché contro i Bears abbiamo avuto un sacco di passaggi deflettati di Bailey Zappi, perché purtroppo quel livello, anche solo 5 centimetri, fanno la differenza. Ma vogliamo ricordarci dei tuoni e fulmini che ha fatto il nostro attacco quando lui è entrato in campo contro i Bears? Cioè, bisogna farsi questa domanda e giro questa riflessione a Mattia, che ho visto che si è smutato perché forse voleva intervenire. Cioè, Simone ha ragione. Non sappiamo spiegare i motivi, perché altrimenti non saremmo qui a fare Patriot Train, ma saremmo a Foxborough ad allenare. Però il nostro attacco a momenti ha girato, però ha girato sempre solo con lo stesso in campo, o no?
Allora, io poi sono curioso di sentire anche gli altri, quindi su questa domanda, vabbè, decidi tu se soffermarci oppure no, però
certo,
dico la mia. Non penso che Zappi abbia più talento di Mac Jones, penso, come ho già detto una volta, che Zappi sia più libero mentalmente di Mac Jones, che in questo momento trovo molto prigioniero di se stesso. Questo è il motivo per cui è giusto e sacrosanto continuare a puntare su di lui, perché è un primo giro, perché se si è fatta questo tipo di scelta è giusto valutarla quando si hanno elementi sufficienti per poter tirare le somme, e non è questo il momento giusto. Però la dico con una provocazione: se oggi, 21 novembre 2022, Bill Belichick dovesse mettere in campo una formazione per il Super Bowl, o per magari più realisticamente una partita da dentro o fuori dai playoff, io sono convinto che farebbe giocare Zappi. Ne sono convinto, perché con lui l'attacco è un'altra cosa, con tutte le attenuanti del mondo, sia che riguardano la linea che riguardano gli avversari. È difficilissimo fare un confronto, però io parlo proprio di sicurezza anche del reparto in generale, di voglia dei ricevitori. Cioè, con lui tutta una serie, con Mac Jones adesso non ho le statistiche, non ci andrei davanti, però ho l'impressione che i fumble aumentino, che ci siano tutta una serie di situazioni che con Zappi, quando c'era lui, adesso
siamo nel periodo giusto, tra l'altro.
Esatto. è come se funzionasse tutto. È vero poi che con i Bears, dopo il lampo, il secondo tempo, non è neanche con lui siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto fare. Però solo con lui il lampo c'è stato. Cioè, se avevamo una speranza, era soltanto grazie al suo ingresso e quello che è riuscito a fare in quei minuti lì. E rispondo poi alla domanda dicendo che la partita migliore del nostro attacco, secondo me, è stata contro Cleveland, dove, guarda caso, ha giocato proprio Zappi, e dove Zappi è riuscito per la prima volta a trovare della continuità, perché la partita di Cleveland viene dopo la partita di Detroit, dove è stata la prima vera gara di Zappi titolare, con gara preparata. Se non sbaglio era già sceso contro Green Bay, ma dopo l'infortunio di Hoyer, e quindi quella lì non la contiamo.
Tra l'altro,
Chicago, e quindi, ecco, quando Zappi ha trovato continuità, secondo me l'attacco ha dato il meglio.
Tra l'altro è curioso il parallelo, perché anche nella prima stagione l'anno scorso di Mac Jones, la partita dove si è visto meglio di tutto era contro Cleveland, io me lo ricordo, quella gara abbiamo detto cazzo, allora ci siamo, perché era stato spumeggiante. Forse il trucco è che dovremmo giocare sempre contro Cleveland, ma al di là di questa battuta...
Anche rispetto all'anno scorso, quei lampi che Mac Jones ci faceva vedere, cioè, non è che l'anno scorso è stato il quarterback dell'anno Mac Jones, però oltre che da un punto di vista numerico, perché i numeri vanno sempre presi con le pinze, anche a livello di lampi noi diciamo cacchio, su questo qua ci si può puntare, questo forse è l'uomo giusto. Quest'anno la sensazione non l'ho avuta mai, mai, neanche un lampo possibile. Questa è la vera domanda.
Chi è degli altri che vuole dire la sua su questo argomento?
Io?
Se. Non avevo dubbi. Vai.
Allora, innanzitutto l'unica partita in cui l'attacco ha davvero fatto vedere di essere un attacco è stato contro Baltimore, secondo me, nonostante i turnover. Però è stata l'unica volta in cui hai visto l'attacco muovere la palla in modo consistente anche col lungo, il medio, l'intermedio. Il che naturalmente è qualcosa che vorresti avere nella tasca posteriore se dovessi andare avanti nei playoff. Zappi ha fatto una buona partita contro Cleveland, per il resto non ha mai andato sopra le 200 yard. E la differenza, diciamo, per cui oltre all'aspetto mentale con cui concordo con Mattia, per il resto la differenza è che l'hanno protetto molto di più, perché credo che abbiano messo il sesto uomo di linea in circa la metà dei suoi drop back, e cosa che non stanno facendo giustamente in questo caso con Mac, e poi anche il livello degli avversari. Ricordiamo che i Lions hanno licenziato il coach dei defensive back dopo la partita, che hanno avuto sicuramente un miglioramento da quel momento in avanti, benché concedano ancora 19 punti a partita. Secondo me, quello che hai visto con Zappi è il risultato di affidarsi a qualcosa che sai già e che conosci bene, il che è tutt'altro che sbagliato, contro un sistema in parte nuovo e in parte ancora senza una forma. Cioè, tu sai che vuoi cercare di allungare il campo di più, non sai ancora bene come farlo, un po' funziona, un po' no. Mentre dall'altra parte dici, no, abbiamo un rookie, zero esperienza, facciamo quello che sappiamo fare, abbandoniamo l'outside zone, torniamo un po' alle nostre radici. Il che, francamente, a ben pensarci, visto l'addio di McDaniels, non è sbagliato. È saggio. E in fondo è in parte quello che abbiamo visto anche ieri, no, con il ritorno più alla play action, con le corse centrali, con i due tight end che fanno da fullback. Quindi, secondo me, un vero attacco spumeggiante l'abbiamo visto solo contro Baltimore. Negli altri casi abbiamo visto un attacco molto funzionale, sicuramente, contro avversari non di alto livello, e con una linea offensiva che proteggeva molto bene, perché fondamentalmente spesso hanno giocato in 6. Mac è tornato, ha giocato praticamente 3 partite senza Andrews, e sicuramente senza avere anche l'ausilio del sesto uomo, e quindi credo che in 3 partite abbia preso non so quanti sack, ma tanti, sopra i 15, non so quanti, ma tanti, e quindi è lì che stai vedendo soprattutto le differenze. A mio avviso il prodotto finito, quando ci sarà, sto perdendo le speranze che sia quest'anno, però quando ci sarà il prodotto finito sarà un po' più interessante di quello che abbiamo visto, l'attacco conservativo che prende poche yard alla volta. Certo, quello dovrai sempre continuare a farlo, vista anche la tendenza della Lega di quest'anno. Però potremmo vedere qualcosa di un po' più interessante, ecco.
Matteo, faccio parlare anche te, però su un altro argomento, perché sennò andiamo troppo lunghi. Gabriele scrive, ciao ragazzi, David Andrews ha un contratto con noi in scadenza nel 2025. Ritenete il ruolo del centro coperto fino ad allora, oppure, visti i problemi fisici che attanagliano il nostro amato centro, comincereste a guardarvi intorno?
Ma io Andrews un altro anno lo terrei, almeno. Anche perché il prossimo anno, secondo me, via draft dobbiamo affrontare i problemi offensive tackle, che sono molto più impattanti rispetto ad Andrews, che, diciamo, confido possa rientrare nella sua forma. L'aveva fatto nel 2020 quando si fece male, e secondo me lo può rifare quest'anno. E quindi, per rispondere brevemente alla domanda, questo è il mio pensiero. Ad oggi non, come posso dire, non cercherei di sostituirlo più. Cercherei di sostituire invece Ferenc, perché se non sbaglio ha già 33-34 anni e magari un backup da sviluppare si può prendere, ecco.
Sì, ci avevamo provato, in realtà ci sono stati anche quel centro da Memphis, non mi ricordo.
Sì, ci abbiamo provato, vero. Comunque, per, scusate, solo giusto un attimo per rispondere alla domanda di prima, io dove mi sono divertito più sono state le due giocate con Chicago. Dopo c'è stato il buio, fine.
Dopo siamo andati tutti a nanna. Ok, andiamo avanti. Il nostro amico Ballo ci fa una raffica di domande a cui in parte abbiamo già risposto, però le leggiamo tutte per correttezza. Allora, scrive: Cajust sarà il nostro right tackle titolare? Purtroppo o per fortuna, ad ora sembra proprio di sì. Andrews come sta? Abbiamo già risposto, nel senso che in questo preciso istante stiamo refreshando Twitter ogni due minuti finché c'è, ma non si sa nulla di. Dicevamo prima in apertura che c'è questo rumor, pare che Scott Zolak, ex quarterback ed ora addetto media, insomma, cronista, eccetera, dei Patriots, pare che abbia detto che secondo lui potrà addirittura giocare giovedì, ma non sappiamo in base a cosa, quindi noi riportiamo semplicemente il rumor, ma non fateci affidamento. Cosa fareste tecnicamente per rendere più fluido e quantomeno guardabile questo attacco? È solo questione ogni volta di oliare i meccanismi offensivi e colpire il punto debole avversario, o fareste fare a Mac più lanci e corse esterne ai nostri running back? Ecco, io credo che per rispondere a questa domanda dovremmo avere il contatto telefonico di Patricia, e forse a questo punto nemmeno lui saprebbe risponderti, quindi credo che sarebbe veramente difficile darti una risposta esaustiva. Sicuramente ti posso dire che mi piacerebbe vedere un pochino più di fiducia a tutto tondo. Abbiamo avuto anche ieri grossa fiducia nel running game, nonostante avessimo perso due linee titolari, insomma, si vedeva che stavamo facendo fatica, forse poi non sarebbe comunque venuto tutto il resto, però io lascerei un pochino più libero Mac. So che va in controtendenza con tutto quello che stanno facendo, con tutto questo che abbiamo detto fino adesso, però, allora, per quanto mi riguarda la stagione è andata, nel senso che non, cioè, guardiamoci in faccia, prendiamo le contender classiche, Kansas City, Buffalo, Philadelphia, sono un altro mondo, non fanno neanche il nostro stesso sport. Quindi sopravvivere per sopravvivere vorrei cercare di liberare Mac, perché concordo con quello che hanno detto i miei colleghi fino ad ora, che Mac sembra tanto imbrigliato, e la scioltezza che vediamo nella offense, che abbiamo visto con Zappi, deriva dal fatto che lui è mentalmente scarico, ma lo vedi in faccia. Mac quando entra sembra in un vortice di tensione, un misto tra estasi, perché è contento comunque di essere lì, e frustrazione, mentre invece Zappi entrava sicuramente anche in maniera meno da leader, sicuramente anche in maniera meno preponderante, entrava da figurante, però sapendo che tanto non dipendevano da lui le sorti dei Patriots, e quindi giocava più sciolto. Ecco, io l'unica cosa che farei sarebbe questa: cercare di giocare come una squadra di football del 2022 e non come una squadra di football del 1893. Andando avanti, lui fa questa domanda: un pronostico da qui a fine stagione di vittorie e sconfitte per ogni singolo matchup. Per me da qui alla fine 4 vittorie e 3 sconfitte, tutte contro le rivali divisionali. Allora, guarda, molto difficile che io permetta a tutti di rispondere a questa domanda, perché sennò andiamo lunghissimi, però cerco di trasformarla così. Allora, ragazzi, la giro in questo modo a tutti voi. Da qui avremo... Vorrei che ognuno di voi mi dicesse quante partite vinciamo da qui a fine anno, e io vi elenco, prima di darvi la parola, gli avversari: Vikings, Bills, Cardinals, Raiders, Bengals, Dolphins e di nuovo Bills. Allora, io dico che da qui a fine anno ne vinciamo 2, e adesso parto col giro in ordine di come vi vedo. Ana, secondo te?
Allora, direi che buone possibilità con Arizona, Las Vegas. Io paradossalmente sono un po' ottimista per giovedì, non è detto. E sono anche ottimista in casa con i Dolphins, perché Tua e il freddo non sono una coppiata vincente perché siamo stati l'unica squadra in grado di imbrigliare un po' almeno il WAD. Quindi io vado 3, da 3 a 4, questo è quello che penso io.
Matteo?
Io dico 3.
Vuoi dire anche con chi? O era una sensazione?
Concordo. Allora, secondo me abbiamo buone possibilità con i Riders, come ha detto Ana. E poi concordo sul giovedì, sulle buone probabilità di giovedì, e vi dirò, secondo me potremo non sfigurare con i Bengals. Secondo me quelle divisionali le perdiamo, cioè le due coi Bills e quella coi Dolphins la perdiamo.
Quindi sei d'accordo.
E poi te la giochi contro Arizona è molto variabile come squadra durante l'anno, però c'ha il quarterback che per eccellenza noi pattiamo di più, quindi se penso ai drammi di aver visto Justin Fields, non so cosa possa fare Kyler Murray. È vero che lui oggi è infortunato, noi ci giochiamo fra tre settimane e mezzo, o forse di più, non mi ricordo se c'è prima Riders o Arizona, no, comunque...
Vikings, Bills e Cardinals.
Può essere limitato. Secondo me tre vittorie le possiamo fare. Metterei via quelle divisionali perché le trovo molto difficili. Un po' per la valenza che hanno, ma anche cioè, lasciando perdere quanto mi diano fastidio, ma Bills e Dolphins non stanno giocando male e hanno un sacco di armi per metterci in difficoltà.
Mattia, stupiscici.
Una.
E la Madonna.
A questo punto vogliamo sapere con chi. Beh, non vai lontano dalle nostre previsioni comunque, ma vogliamo sapere con chi.
Avrei voluto dire due, però non sono così ottimista perché abbiamo già avuto troppa fortuna con queste vittorie. Abbiamo un record fin troppo positivo, quindi penso che gli episodi non possano continuare ad andarci così bene. Perché anche la partita di ieri, se il primo touchdown non fosse, cioè se il primo touchdown dei Jets, quello che parte da, se non sbaglio, un fumble.
Che non era fumble, però.
Sì, perché c'era stato l'incompleto. Però ecco lì, subisci touchdown all'inizio, sei sotto, inizi a lanciare per aria e la partita la perdi. Quindi, per dire.
A questo punto vogliamo sapere chi è la poveraccia che ci concederà la settima vittoria.
Io dico i Cardinals non hanno Murray, ma avranno Murray e quindi saranno i Riders a darci questa vittoria. Con Cincinnati, secondo me, li prenderemo ammazzate, ma poi. Anche se di poco sarà una partita tipo Baltimore, ecco, la immagino così.
Bene, speriamo di non aver perso la fetta più ottimista dei nostri ascoltatori.
No, ma io poi dopo il pronostico sui Buccaneers vado basso apposta.
Bravo. Allora, abbiamo anche una domanda di Mauro che ci chiede le nostre pagelle di metà stagione per il nostro attacco, reparto per reparto. Anche qui lui poi ha dato i suoi voti, ha dato 5 alla linea d'attacco, 5 ai QB, 8 ai running back, 4 ai tight end, 5 ai ricevitori e 4 al coaching staff. Facciamo così, anche qui per fare un giro del tavolo e abbreviare un pochino, non andare troppo lunghi. Ditemi un reparto che comunque tutto sommato non vi ha deluso, quindi una sufficienza, e un reparto che vi ha deluso molto. Partendo da Mattia stavolta.
Oh mamma. Reparto che mi ha deluso molto, vabbè, dico questo.
Attacco,
da Mac Jones mi aspettavo sulla offensive line, cioè con gli infortuni è difficile parlare di delusione, quindi non siamo mai stati al completo e quando lo siamo stati tutto sommato ci siamo difesi bene, quindi dico quarterback. Ricevitori fanno quello che possono, però secondo me ovviamente il reparto migliore è quello dei running back, soprattutto in fase di ricezione, paradossalmente, che ieri si è visto, sono quelli bene. Che hanno ricevuto più di tutti.
Eh sì, è vero. Matteo, un reparto sufficiente e uno
Beh,
no?
Direi che sul sufficiente chi non dice running back fa fatica, cioè, boh, non lo so, non volevo essere offensivo, però credo sia l'unico reparto che è stato pienamente sufficiente in tutte le partite e rispetto agli scorsi anni sono solo in due che si dividono le portate. E quest'anno entrambi sono migliorati molto anche nel pass catching, concedendo anche la possibilità dei check down a Mac Jones, quindi, o al QB di turno, e quindi sicuramente il reparto più positivo. E reparto peggiore potrei dirvi, io dico il coaching staff e in particolare, perdonatemi, ma Belichick, perché in questa situazione senza un vero punto di riferimento si è voluto mettere lui. E non, per quanto sia il numero uno assoluto, probabilmente il numero uno nella storia insieme ad altri due o tre, e secondo me cercare, l'avevo già detto anche altre volte, cercare di fare sempre i diversi e non sempre paga. E qui devo dare ragione ad Ana: quando devi sviluppare un ragazzo giovane non credo sia la scelta migliore. Poi è chiaro che loro ne sanno molto più di me, come dicevi prima, perché noi stiamo registrando Patriot Train, loro sono là che stanno studiando il game plan per i Vikings, però io credo che in questa situazione si sia voluto mettere lui e secondo me, come aveva già detto anche in off season, sarà solo colpa sua, purtroppo secondo me è così.
Ok, Ana.
Concordo al 100% con quanto appena detto Teo, sia per il running back che per il coaching staff, e aggiungo soprattutto anche per la parte di Belichick, perché non siamo solo in presenza di allenatori che si stanno un po' inventando allenatori offensivi, perché non lo sono praticamente mai stati, siamo anche stranamente sottodimensionati in termini di numeri di coach presenti. Ad esempio Patricia, io non voglio mettergli la croce addosso, io francamente non ce l'ho neppure con lui, però mi chiedo quante altre squadre in NFL abbiano un play caller che ha anche il ruolo di allenatore della linea offensiva. Mi viene da dire che la risposta sia zero. Faccio davvero fatica a vedere uno che chiama le giocate e poi e deve anche curare la linea offensiva. Quindi secondo me, capisco, ripeto, secondo me la scelta è stata fatta per motivi di continuità. Altra cosa che non capisco è perché Nick Kelly non ha avuto delle responsabilità in più. Naturalmente, come sempre, anche in questo caso noi stiamo registrando un podcast e loro sono dentro e sanno meglio di noi. Tuttavia, Patricia secondo me non sta facendo bene, ma non è stato neanche messo nella posizione di far bene.
Scusa Anna, concludi.
No, tutto qui. E il fatto che fin dall'inizio si temeva che questa soluzione potesse essere problematica e alla fine quelli che noi consideravamo corvi, ci siamo fatti anche un po' una mezza risata, alla fine stanno avendo ragione finora, è un po' una dura realtà da accettare. Ecco, ti pensi sempre che Belichick abbia sempre un coniglio da tirar fuori dal cilindro nel momento opportuno, finora non è così. Vediamo come si continua la stagione, ma finora non è così.
Matteo?
Vai Teo.
No, volevo, cioè, e poi cioè, sia chiaro, Mac Jones non sta giocando bene. In alcuni casi, come abbiamo già detto e ridetto, pare regredito rispetto all'anno scorso. Cioè, la scelta era lì, però dato che c'è qualcuno sopra di lui che fa delle scelte, secondo me non l'abbiamo messo nella condizione ideale.
Certo, ma questo è chiaro. Mi riferisco. Vai, finisci.
No, e poi altri che stanno facendo, secondo me, date le condizioni abbastanza bene, sono i ricevitori. Perché comunque dovevamo avere uno uno speedster e Thornton in parte lo è stato, per, nonostante si sia rotta all'inizio, si è integrata anche abbastanza bene. Devante Parker, tranne in quelle rare occasioni dove non gli hanno fischiato o comunque dove non gli hanno dato fallo contro, il suo l'ha fatto. C'è stata un po' la recessione di Bourne e Agholor, ma diciamo che in parte sono stati rimpiazzati, lasciando Meyers che fa sempre il suo onesto lavoro.
Intanto stanno uscendo i primi su Twitter, i primi film room, film review, chiamateli come volete, dei nostri insider, degli esperti, e insomma il grido unanime è che chi sta puntando il dito contro Mac Jones dovrebbe guardare poi le immagini dell'All 22, perché la linea d'attacco è stata peggiore di quello che ci è sembrata in diretta, e Mac non aveva praticamente mai tempo di fare nulla. Ma questo è anche il bello di noi che commentiamo con negli occhi la partita di ieri, e chi invece si è già messo al lavoro avendo a disposizione le immagini del coach's film può analizzare con una maggiore lucidità. Credo che questo serva anche a chi ci ascolta per capire un pochino le differenze tra la reazione a caldo e quello che è più invece il ragionamento fatto immagini alla mano. Io concludo l'intervento su questa domanda legandomi a quello che ha detto Ana, che ha citato un po' questi corvi che inizio anno seppellivano già il nostro coaching staff. Io credo che ci sia una precisazione da fare su questo, e ha ragione Ana, stanno avendo ragione le persone che hanno detto fin dall'inizio di non credere in questo coaching staff. Però noi abbiamo sempre detto una cosa, e bisogna essere chiari ed onesti. Noi abbiamo sempre detto che questo, il lavoro di una squadra e di uno staff si giudica alla fine, non all'inizio. E infatti la cosa che io ho sempre detto è: mi fa ridere, o anzi sorridere, che a settembre ci fosse gente che puntava il dito dicendo questo attacco non funziona perché c'è Tizio, perché c'è Caio. Quello secondo me era e sarà sempre sbagliato, cioè la gente bisogna farla lavorare. Dopodiché è chiaro, mi unisco al coro di dire non sta funzionando, è giusto, chi aveva dubbi su questo coaching staff sta avendo ragione, però voglio dire, anche un orologio rotto è giusto due volte al giorno, cioè se io voglio dire il Super Bowl lo vincono i Bills, posso avere ragione, posso avere torto. È chiaro che le cose vanno viste sempre poi un po' alla fine e quando si completerà la stagione. Andiamo a chiudere perché stiamo andando lunghissimi, ragazzi. Si tornerà su questo argomento, ma prima c'è una domanda di Lorenzo che diciamo toglie un pochino di tensione dall'aria. Ciao ragazzi, dopo il tuffo nel passato della scorsa puntata torno a farvi rovistare fra i ricordi. Vista la clamorosa vittoria di ieri arrivata in quel modo, buttate giù, tra l'altro Lorenzo se non sbaglio è anche il ragazzo che ha rotto una sedia, poi la mezza riaggiustata, comunque ci siamo passati tutti, Lorenzo, stai tranquillo. Vista la clamorosa vittoria di ieri arrivata in quel modo, buttate giù qualche partita della storia Patriots che vi sta nel cuore con un finale simile o in cui avete rischiato l'infarto, ovviamente esclusi i Super Bowl e il 28-3. Grazie. Allora dai ragazzi, direi di fare un giro velocissimo, uno a testa, e io ti dico che sicuramente la partita in regular season dove il touchdown lanciato da Brady su Cambrell Tompkins allo scadere è la prima che mi viene in mente. Ti devo dire anche menzione d'onore la gara di playoff contro Baltimore con loro che sbagliano il calcio a fine partita. Non ricordo esattamente l'anno. Detto questo, faccio il solito giro partendo da Ana questa volta.
Ma mi veniva in mente la stessa tua partita quando ho letto la domanda, non fosse altro per il fratello di Rex Ryan e la sua espressione alla fine, assolutamente rimasta la GIF, una delle GIF migliori di Twitter. E lo so che ha detto niente Super Bowl, ma credo che Super Bowl 49 resti l'infarto per eccellenza, proprio inarrivabile, la pick sulla goal line di Malcolm Butler.
Assolutamente, è vero. Matteo?
Io, playoff direi il divisional con Baltimore, quello dove stiamo stati sotto due volte di 14 punti e poi siamo riusciti a vincere, che tra l'altro, se non mi ricordo male, fu l'anno del Super Bowl 49. E in regular season, a me, cioè una delle mie partite preferite fu, se non mi ricordo male, l'ultima a Pittsburgh di Brady, e dove eravamo un Sunday night, no, non era un Sunday night, era lo slot delle 10, 10 e mezza, dove eravamo sotto, solito game winning drive con Gronk che prima fa la diving catch a, credo, 5 centimetri da terra e poi dopo fa touchdown esultando sul cornerback, che pensavo gli dessero 50 flag per taunting e altre sciocchezze simili, però quella fu una delle mie partite preferite, anche perché la vissi davvero 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 male.
Mattia?
Io per chiudere velocemente, visto che non l'avete citata, la partita contro i Chiefs nell'ultimo Super Bowl che abbiamo vinto, cioè non nell'ultimo Super Bowl, scusate, negli ultimi playoff dell'ultimo Super Bowl che abbiamo vinto, all'overtime, partita clamorosa.
Vero, anche quello.
Io ho infartato malissimo, quindi me la ricordo benissimo. Poi sono sempre molto pagato, ma lì non ce l'ho fatta.
Diciamo che abbiamo avuto il nostro fair share di emozioni. Chiudiamo la puntata e gli interventi dei ragazzi con una domanda arrivata a bruciapelo da Marco, che riusciamo a inserire al pelo. Allora, Marco scrive: questo è banale, già lo so, ma da pochissimo esperto chiedo, semplificando molto, quanto le nostre difficoltà in attacco dipendono da problematiche nostre e quanto dipendono invece dagli avversari che impostano e preparano in settimana bene la difesa? Grazie. Allora, sicuramente rispondiamo pure tutti, però sicuramente Marco, anche qui dovremmo essere una mosca negli spogliatoi. Ecco, hai sollevato però una cosa interessante su cui io batto sempre lo stesso tasto, cioè spesso noi siamo un po' arroganti, noi tifosi dei Patriots, pensiamo sempre che dipenda tutto da noi, non siamo abituati a questa realtà, cioè quando non sei talmente nettamente superiore agli altri devi fare i conti comunque anche con gli allenatori e con le altre squadre. Non dimentichiamo che noi abbiamo perso McDaniels, abbiamo perso Dante Scarnecchia, noi negli anni abbiamo perso tantissimi coach che in un modo o nell'altro siamo sempre riusciti a rimpiazzare, ma non è una cosa facile cambiare tanti allenatori. Sicuramente le ragioni stanno un po' nel mezzo. Una cosa preoccupante è quella che è successa nelle settimane scorse, dove addirittura alcuni avversari, come i linebacker Mosley, eccetera, dicevano di prevedere che cosa avremmo giocato. Quello sicuramente è una cosa che facilita di molto il compito alla difesa e lo facilita incredibilmente. Io credo che però io rimango molto alto su questa offense, al di là della linea che purtroppo ha degli infortuni che non sono recuperabili, cioè il drop off di qualitativo tra Andrews e il suo rimpiazzo è enorme, nonostante Ferenc sia un veterano e sia con noi da tanto. E purtroppo anche a livello di tackle, in un modo o nell'altro, chiunque metti dentro la linea non sta girando. Quindi, sinceramente, la linea è l'unico reparto dove ho grossi dubbi adesso, se non recuperiamo gli infortunati. Per il resto io continuo a essere alto sulla nostra offense. Secondo me è un'ottima offense. Magari non abbiamo il playmaker di riferimento come hanno gli altri, come hanno Diggs, come hanno Cooper Kupp, questa gente qua, però abbiamo un ottimo insieme. Credo che era anche un po' di anni che non avevamo un roster d'attacco così qualitativamente completo, ed è un peccato che non stia girando, questo sì, però ci sono anche gli avversari, ma gli avversari ci sono per tutti, ecco, quindi io credo che nelle prossime 3-4 partite riusciremo a vedere la realtà di questo gruppo. Mattia, volevi aggiungere qualcosa? Ti ho visto smutato.
No.
Benissimo, bravo. Allora è ripronto.
Quando perdiamo con i Bears gli avversari contano poco.
Assolutamente, questo è verissimo. Purtroppo l'abbiamo detto anche tante volte noi qui nel podcast, siamo una squadra veramente capace di battere chiunque, forse no, forse è ora che la smettiamo di dire che siamo capaci di battere chiunque, però siamo capaci di stare in partita con chiunque, ma siamo anche molto molto capaci di perdere da soli le partite. Leggo una provocazione su Twitter in queste ore, che se i Jets avessero usato Flacco nelle due partite con noi probabilmente le vincevano tutte e due. Non ho motivazioni per non crederla questa cosa, in effetti può essere. La sensazione è questa, che i Jets con un quarterback capace ci avrebbero infilato per due volte in tre settimane. Ma detto questo, ragazzi, siamo andati decisamente lunghi, il tempo vola quando si parla male dei nostri Patriots, e quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori e gli amici che hanno collaborato alla nostra puntata, permettendoci di andare appunto così lunghi nel parlare dei Patriots grazie alle loro domande, e ovviamente non posso fare altro che fare il solito giro di saluti per tutti gli amici e collaboratori che hanno deciso di spendere questa oretta con me oggi, partendo da Ana Lia. Ciao Ana, grazie mille.
Ciao, grazie a tutti.
È sempre un piacere quando capita recuperare la voce di Matteo Fini. Ciao Matteo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E poi ovviamente un saluto a Mattia Liberatore. Ciao Mattia, alla prossima.
Ciao a tutti, andate al cinema a vedere Bon Senol di Guadagnino.
Bravo, bravo Mattia. Fatti pure i cazzi tuoi nel mio podcast. E... a parte gli scherzi, mi raccomando, andate tutti ad ascoltare su Spotify se non lo avete ancora fatto, e se siete appassionati di cinema, io non posso fare altro che tutte le volte consigliarvi Blow Up, che è il podcast di Mattia. Mattia, cosa fai? Me la dai dopo, la 50 euro? E, non ovviamente...
Se poi fai la marchetta, cioè io...
E ovviamente ragazzi, questa è una cosa seria, non ho minimamente pensato, perché ho una vita purtroppo, a parte gli scherzi, non ho minimamente pensato a come usciremo e a cosa faremo uscire per i due turni che ci aspettano infrasettimanali, ovviamente
con Thanksgiving. Il migliore in campo.
Ah, hai ragione, ma vedi che io devo invitare te perché me lo dimentico sempre. Credo che sia Cacioppo, no? Aspetta, no, purtroppo non ha vinto Giovanni Cacioppo, ma ha vinto Marcus Jones. Qualcuno giustamente criticava il fatto di non aver inserito Judon nel sondaggio. Io ho messo Marcus Jones, Ramondre Stevenson, che secondo me si è preso il 15% dei voti, ma secondo me ne meritava di più, e Giovanni Cacioppo, in maniera ironica per strapparvi un sorriso. Però sicuramente Judon ci sarebbe stato alla grande. Comunque lo vince Marcus Jones, rookie. Perciò niente, io vi do appuntamento su patriotrain.com per quello che saranno gli articoli canonici di game recap eccetera, e per il nostro podcast a martedì prossimo, quando uscirà su tutte le vostre piattaforme preferite. Ciao a tutti.